terzo capitolo, igiene e cura della voce. In un locale pieno di rumore e persone e fumo, non riuscire più a parlare. È come se la voce fosse un fiore e non le venisse più garantita la giusta temperatura e umidità e luce. Si nasconde dentro la gola e se esce fuori, comincia a tremare ed appassire, e anche le parole più profonde suonano vuote. Fabrizio Caramagna. Tutto ciò che si è detto sulla versatilità e sui mille talenti di una voce consapevole può prendere corpo e diventare realtà, come abbiamo detto, con la nostra dedizione in termini di tempo e di energie, con l'esercizio quotidiano e, se si può, con il supporto di una guida esperta. Poi, allenando l'attitudine quotidiana all'ascolto di noi stessi e della nostra voce, oltre che dei nostri allievi e delle loro voci, potremo affinare prima quelle abilità che possono risultare tanto utili e spesso anche molto strategiche. Ma tutto questo lavoro artistico sarà vano se non decideremo innanzitutto di rispettare, proteggere e curare la nostra voce. Dovremmo quindi sempre ricordare i due aspetti della nostra vocalità. Il primo, la salute della voce. Il secondo, l'espressività artistica della voce. L'attitudine a voler bene alla voce. Gli insegnanti, come tutti i professionisti della voce, dovrebbero sottoporsi di prassi almeno una volta all'anno e puntualmente, qualora dovessero insorgere problemi vocali persistenti, ad una visita da un professionista otorino o foniatra. Questo per sapere se fisiologicamente è tutto nella norma, visto che lavoriamo, non dimentichiamolo mai, grazie alla nostra voce. Potremmo anche rivolgerci ad uno specialista per farci ricordare di coccolare un po' le nostre corde dopo sforzi prolungati o semplicemente per riacquisire la consapevolezza che è meglio non abusarne. Quando poi c'è un problema specifico, è decisamente meglio evitare di far finta di niente, pensando che tanto prima o poi passerà, perché è senz'altro consigliabile curare un'eventuale patologia ai suoi inizi, anziché dover poi inevitabilmente ricorrere alla fonochirurgia. In occasione dei corsi di formazione docenti, mi capita spesso di conoscere insegnanti che, nonostante un'evidente fatica nell'uso della voce o una disfonia che dura da tempo, non hanno mai pensato di fare qualcosa per capire e trasformare il problema, ma convivono invece con questo disagio come se si trattasse di un'inevitabile croce da portare a vita. Se è vero che un uso professionale della voce ci sottopone ad un maggiore stress vocale e quindi ad un maggiore affaticamento e di conseguenza a più rischi, proprio per questo abbiamo il dovere e per fortuna anche la possibilità di prenderci cura della nostra voce, che alla fine non significa altro che decidere di prenderci cura di noi stessi. Un primo passo per un disturbo frequente. Ma vediamo ora quali sono i disturbi vocali più frequenti per i docenti. Al primo incontro dei corsi di formazione di solito domando se ci sono stati problemi a proposito di voce e vengono sempre segnalate, da parte di molti insegnanti, grosse difficoltà a parlare per tante ore di seguito, fatica o senso di peso all'altezza della laringe o anche un'evidente diminuzione della portata vocale nel corso della mattinata, fino ad arrivare, in alcuni casi, ad essere quasi senza voce a fine mattina. A questo riguardo sicuramente anche l'allenamento gioca un ruolo importante. Ricordo, per esempio, un insegnante di sostegno che aveva vissuto la voce come un problema nel momento in cui aveva ottenuto il passaggio in ruolo nella sua disciplina e si era ritrovata all'improvviso a gestire da sola intere classi di un istituto professionale anziché singoli allievi con disagi. Sicuramente la spesa vocale, anche per chi non ha l'abitudine di urlare, è differente ed è più impegnativa e quindi di fronte ad un'intera classe e deve cambiare qualcosa nell'impostazione della nostra voce. Sia per chi, come la collega, ha dovuto cambiare abitudini vocali, sia per chi prova nel quotidiano affaticamento connesso all'uso della voce, il primo consiglio è sempre quello di osservare ed eventualmente rivedere il nostro modo di parlare. Se sentiamo peso o fatica nella nostra gola, questo può essere dovuto al fatto che mettiamo tutti i nostri sforzi ed energie nella zona della laringe e non usufruiamo, come dovremmo, di un adeguato sostegno a livello diaframmatico. Il diaframma è davvero un muscolo potente ed è un prezioso alleato della salute della nostra voce. Per cambiare il nostro modo di parlare, dobbiamo rivedere il nostro modo di respirare, come già anticipato nel secondo capitolo. Aggiungo che il cambiamento non è quasi mai netto né immediato, ma sarà sempre graduale e risulterà più facile con l'aiuto di un esperto, per esempio di un logopedista. Sottolineando sempre che non sono una logopedista, ma un insegnante e una formatrice che ha avuto occasione di frequentare logopedisti, di solito ai corsi consiglio di eseguire una serie di respirazioni ed esercizi vocali impegnando il diaframma un paio di volte al giorno, a casa, quando siamo tranquilli, per iniziare ad acquisire consapevolezza del nostro diaframma e renderci conto di quale supporto può darci. Poi possiamo iniziare a ricordarcene in classe, per esempio in alcuni momenti favorevoli, durante una verifica scritta mentre controlliamo dal fondo della classe che i ragazzi non copino, o mentre compiliamo il registro elettronico in sala insegnanti, o quando ci viene in mente. Iniziamo a ricordarci di respirare impegnando attivamente il nostro diaframma, senza dar troppo nell'occhio se stiamo magari interrogando, perché sappiamo che i ragazzi notano tutto, e anche questo è successo ad alcuni insegnanti. Intanto cercheremo di prendere l'abitudine di fare esercizi che coinvolgono la zona diaframmatica, anche quando, per esempio, stiamo camminando per strada, o siamo fermi in auto, o in coda alla posta, o alla cassa del supermercato. Gradualmente creeremo una tendenza, oltre a sollecitare concretamente in più momenti della giornata il nostro diaframma. E ci verrà più spontaneo, ad un certo punto, iniziare anche a spiegare e a comunicare utilizzando il prezioso appoggio diaframmatico. Se saremo determinati, avremo modificato positivamente un'abitudine e avremo iniziato ad allenare un muscolo che per alcuni a volte è del tutto sconosciuto. Senza pretendere un cambiamento immediato e totale da un giorno all'altro, ci accorgeremo che sempre più spesso tenderemo a parlare senza forzare la nostra gola e ci ritroveremo senza dubbio meno stanchi a fine mattina. Chi ha già seguito, per esempio, corsi di yoga o di canto o di recitazione, intendo chi ha già incontrato e praticato nella sua vita la respirazione diaframmatica, avrà forse più facilità nell'acquisire l'abitudine a respirare e a parlare correttamente in classe. Sappiamo però che a volte succede anche che ciò che siamo in grado di fare in un certo ambito lo dimentichiamo totalmente in un contesto diverso. Quindi magari respiriamo bene mentre cantiamo o recitiamo e poi in classe, mentre parliamo ai nostri studenti, forziamo la gola. Solo noi possiamo introiettare e metabolizzare un'abitudine con la costanza e insistendo nei nostri tentativi, che daranno più rapidamente i loro frutti, come dicevo, se decideremo di confrontarci con un esperto. Prima di proseguire con altri frequenti problemi vocali dei docenti, vediamo quali sono i consigli dei medici in quanto a salute della voce.